Voce Giornale, notiziario di Radio Voce Camuni.
Buon Natale a tutti i nostri ascoltatori, bentrovati a una nuova edizione del Voce Giornale.
Natale è un giorno di festa per la nascita del Signore, un luogo dove si rinnova, possiamo dire, il miracolo della vita praticamente ogni giorno, il reparto maternità e nido dell'ospedale di Jesine. Per questo abbiamo contattato oggi il primario del reparto, il dottor Dario Magnini. Buongiorno e buon Natale.
Buongiorno, buongiorno a tutti e buon Natale a tutti gli ascoltatori.
Siamo con lei, dottore, per parlare, dato che durante il corso di questo anno 2022, ma anche in alcuni mesi del 2021, abbiamo dato spazio ogni settimana alla rubrica dedicata ai nuovi nati presso il nido dell'ospedale di Valle Camonica. È l'occasione per fare un po' il bilancio, settimana dopo settimana, dove siamo arrivati con la natalità quest'anno per l'ospedale di Jesine.
Diciamo che è un anno positivo, nonostante i problemi della nostra società civile, il calo demografico e i problemi anche della nostra valle, lo spopolamento che ben conosciamo. Il numero di nati all'ospedale di Jesine si mantiene sempre alto, anche quest'anno è circa 700, più di 700 bambini, e per la nostra popolazione, per il numero di abitanti, è sicuramente un numero ragguardevole. Questo numero è legato anche al fatto che diverse famiglie fuori dalla nostra ATS, circa il 30% dei nati, scelgono il nostro punto nascita come luogo in cui avere il loro neonato, la loro bambina.
Quindi una risposta anche di speranza, di ottimismo in un contesto storico che comunque di denatalità, che non riguarda soltanto la Valle Camonica e i suoi piccoli paesi.
Certo, noi siamo testimoni della vita, delle nuove nascite, di questa grandissima gioia, di speranza per il futuro e per tutte, non solo per i genitori, per la famiglia, ma per tutta la società civile. A questo proposito ringrazio Radio Voce Comuna che ogni settimana divulga il numero dei nati, i bambini nati presso il nostro punto nascita. Penso che questo sia molto importante perché aiuta la consapevolezza che una nuova vita non è solo una ricchezza, una gioia per i genitori, per la famiglia, ma è una ricchezza e una gioia per tutta la società civile. A questo proposito dobbiamo anche essere sempre più sensibili e consapevoli che le famiglie vanno aiutate, che i bambini vanno aiutati, perché la crescita di un neonato, la crescita di un bambino è molto impegnativa e i genitori hanno bisogno di essere aiutati per quanto ognuno di noi è possibile.
Grazie dunque per questo messaggio che abbiamo ricevuto dall'ospedale di Jesine, dal primario del reparto Nido, il dottore Dario Magnini, che è stato con noi per questa giornata di Natale. E rinnoviamo i nostri auguri, il nostro ringraziamento.
Grazie, auguri a voi e a tutti i vostri ascoltatori.
Ferrovie Nord ha concluso a Iseo la prima fase dei lavori di ripristino dei binari dove è avvenuto lo svio del treno 969 lo scorso 10 dicembre. L'infrastruttura posta sotto sequestro lo scorso 12 dicembre è tornata praticabile. I treni potranno tornare a circolare parzialmente già dal 25 dicembre con alcune modifiche degli orari. In particolare sarà riattivato il servizio nella tratta Brescia-Breno. Tra le stazioni di Breno e Edolo continueranno a circolare i bus sostitutivi, compresi i bus 9986A e 1913A rispettivamente da Brescia a Iseo e da Pisogna a Brescia, come già previsto fino al 2 aprile 2023 per i danni all'infrastruttura causati dall'alluvione di Neardo. Tornando a Iseo, gli interventi della prima fase hanno riguardato in particolare il binario 1 e deviatoi per l'accesso al deposito di Trenord. Si sono svolte inoltre le attività per consentire di posizionare al binario 4 il treno sviato. La seconda fase, la cui conclusione è prevista entro la fine dell'anno, prevede lo spostamento del treno nel deposito di Trenord e i lavori di ripristino dei binari 2 e 3 della stazione di Iseo. Lo ha comunicato l'ufficio stampa di FNM specificando che i dettagli su modalità e orari del servizio ferroviario sono disponibili sul sito e app di Trenord. Con il rientro a scuola e la fine delle festività dall'8 gennaio l'orario verrà nuovamente aggiornato. Un lungo viaggio per l'Ucraina e ritorno, affrontato con la neve e con tutti i timori che può causare l'attraversamento del confine polacco e l'arrivo in territorio di guerra, è solo l'ultimo di un 2022 che per domani Zavtra ODV, associazione che da oltre 20 anni opera a favore dell'Ucraina, dei suoi orfanotrofi e della popolazione più bisognosa, ha compiuto per portare aiuti. Abbiamo contattato al rientro il presidente dell'associazione, Diego Simonini, e con la sua riflessione su questo Natale di guerra.
Il Natale ucraino sarà quest'anno sicuramente un Natale diverso da tutti gli altri anni. Purtroppo i regali, i colori, le feste con gli amici lasciano posto alla speranza che Babbo Natale possa portare un po' di energia elettrica, un posto caldo e un piatto da mettere sotto i denti. Purtroppo quest'anno è davvero l'anno della speranza, l'anno che tutto finisca, e noi come associazione stiamo aiutando le persone più fragili, portando loro aiuti in modo costante. Solo grazie alla vostra disponibilità si riesce a fare questo tipo di interventi, e vi chiediamo ancora una volta, anche in questo fine anno per noi di festa, di non dimenticare e continuare a sostenere il popolo ucraino, che sta vivendo una situazione sempre più drammatica con il freddo che attanaglia. Grazie a tutti.
Come noto, la situazione attuale richiede caldo e luce a causa della mancanza ormai endemica di energia elettrica. Generatori, sistemi di illuminazione a batteria, scorte di pile nei vari formati, abbigliamento invernale, coperte, cibo e farmaci fanno parte della lista di aiuti inviati da domani Zavtra in due viaggi. Nel viaggio più recente del 18 dicembre si sono aggiunti altri 3 generatori a quelli già inviati, oltre a candele e sistemi di illuminazione a batteria. Il continuo peggioramento della situazione ha reso necessario accelerare la fornitura del materiale per il completamento delle stanze di Mia, punti di accoglienza riscaldati e illuminati dove si può consumare qualcosa di caldo e ricevere aiuto. Un impegno senza sosta per domani Zavtra è una grande risposta nel corso dei 10 mesi di guerra da parte dei comuni che hanno seguito le raccolte lanciate dall'associazione e hanno donato tutto il possibile sapendo che sarebbe arrivato a chi ne aveva bisogno. La speranza per questo Natale è che le armi tacciano e che gli aiuti inviati diano un poco di sollievo e riscaldino le famiglie che non hanno più nulla. Un prezioso regalo di Natale è arrivato per il soccorso alpino e per tutta la comunità locale, un mezzo fuoristrada quad che entra in dotazione alla stazione di Mediavalle della Quinta, delegazione bresciana. La consegna ufficiale venerdì 23 dicembre a Sellero, alla presenza del presidente dell'Unione dei Comuni della Val Saviore Giampiero Bressanelli, del presidente della comunità montana di Valle Camonica Alessandro Bonomelli, oltre a Pierangelo Mazzucchelli, delegato responsabile della Quinta bresciana del CNSAS, vicedelegato Luca Bonomelli, capostazione di Mediavalle Ivo Poli. I tecnici ora possono avvalersi di questo nuovo mezzo per spostarsi con maggiore rapidità lungo le strade agrosilvo-pastorali, sentieri pericolosi, stretti e impervi, difficilmente percorribili con mezzi fuori strada tradizionali. Durante un intervento di soccorso, infatti, la tempestività spesso è un fattore vitale. Pochi minuti possono essere determinanti per il buon esito di un'operazione per salvare la vita di una o più persone. In vista di Brescia e Bergamo Capitali della Cultura 2023, l'opera di Franca Ghitti, L'ultima cena, è esposta nel Museo Diocesano di Brescia, in una sala antistante al refettorio, ripristinata grazie al contributo di Fondazione Tassara. Questa non sarà la sua collocazione definitiva, perché a giugno l'opera verrà trasferita nelle sale del museo monografico dedicato all'artista Camuna, originaria di Erbanno, che aprirà ad Arfo. Proprio nella frazione d'Arfrense l'installazione venne allestita per la prima volta nel giugno 2010 in collaborazione con il distretto culturale di Valle Camonica. Il Cenacolo è un dipinto del 63 di Franca Ghitti, che è poi stato rielaborato alla luce delle sue ricerche spaziali, inglobandolo in un'installazione. L'opera non comprende quindi solo il dipinto, bensì 12 cucchiai di metallo allineati, delle forme di pane, delle coppe metalliche contenenti diversi materiali. Dal 20 dicembre l'opera di Franca Ghitti e il Museo Diocesano si possono visitare tutti i giorni tranne il mercoledì dalle 10 a mezzogiorno, dalle 15 alle 18. E si aprirà anche il 31 dicembre dalle 10 a mezzogiorno e il 6 gennaio dalle 10 a mezzogiorno, dalle 15 alle 18. C'è tempo fino a mezzogiorno del 28 dicembre per votare su Instagram e Facebook della Federazione Italiana di Atletica Leggera il Camuno Francesco Pernici in lizza per la nomina di atleta dell'anno Under 20. A giugno il giovane mezzofondista di Niardo ha realizzato il record italiano Under 20 sugli 800 metri a Conegliano, 1:46:87 il tempo, un record che attendeva di essere superato da 31 anni, risultato che gli ha valso questa nomination. Concorrono al titolo con lui Nicolò Cannavale, Davide De Rosa, Giuseppe Di Sabato, Mattia Furlano, Francesco Inzoli e Edoardo Longobardi. Tutti gli utenti potranno esprimere la propria preferenza cliccando mi piace sulla foto relativa al candidato sulla pagina ufficiale della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Da regolamento il voto social peserà per un terzo, il voto della giuria di esperti per i restanti due terzi. La federazione vuole così premiare simbolicamente i migliori atleti della stagione, più amati e più apprezzati, con l'obiettivo di sottolineare le prestazioni di questa stagione sportiva degli azzurri. Sono state individuate 7 categorie in tutto: uomo dell'anno, donna dell'anno, squadra dell'anno, under 20 dell'anno uomini e donne, master dell'anno uomini e donne. Per rendere l'idea del calibro della competizione, a concorrere al titolo di atleta uomo dell'anno ci sono tra gli altri gli ori olimpici Marcel Jacobs e Gianmarco Tamberi. Alcune segnalazioni che riguardano la viabilità: ricordiamo che la Vello Toline rimane chiusa fino al 28 febbraio ogni settimana, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 17, divieto di transito sulla ciclo pedonale per lavori di interramento della linea elettrica, la strada è aperta nei fine settimana. A Cerveno fino al 3 gennaio divieto di transito in via d'Assaro per lavori di riqualificazione della rete idrica e fognaria tra il civico 1 e il civico 7. A Malegno proseguono i lavori presso il centro di comunità Ales Domenighini e il comune impone fino alle 18 del 30 dicembre il divieto di transito in via Vertua nel tratto tra l'intersezione con via Milani e l'accesso carraio del civico 7, divieto di sosta in via Besseto. Le previsioni del tempo per il giorno di Natale: cielo poco nuvoloso o velato, possibile piovigine sparsa o deboli piogge isolate dal pomeriggio sui settori meridionali, temperature minime stazionarie a 7 gradi, massimo in lieve aumento a 11, zero termico a 3.400 metri, venti deboli. Oggi è 25 dicembre, Natale del Signore, rinnoviamo ancora una volta i nostri auguri, ricordiamo che si festeggiano anche Santa Eugenia di Roma, Santa Susanna Martire, Sant'Alberto, Santi Giovino e Basileo Martiri. A chi festeggia l'onomastico dunque vanno anche questi di auguri. Ed è tutto, un buon Natale in nostra compagnia.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.